Abbiamo quindi parlato della letteratura e poi dell'educazione di massa come momento per la nazionalizzazione dello Stato. La nazione, intendiamola con una breve definizione, quale comunità di cittadini che si uniscono per conquistare la libertà all'interno di un dato territorio e l'indipendenza di quel territorio rispetto ad altri territori, cioè l'indipendenza sul piano internazionale. E abbiamo visto, parlando di Renan e della sua nazione etnoculturale, di quella volontaristica, cioè scusate, di Herder, etnoculturale, quella volontaristica di Renan, abbiamo parlato delle condizioni, a loro modo di vedere, necessarie per costruire lo Stato nazionale. E penso che si possa convenire sull'importanza dei miti fondanti, altrimenti sarebbe anche difficile capire come mai. Non tanto la storiografia, ma la storiografia politica e in particolare la politica abbiano in fasi diverse della nostra storia nazionale concentrato molto l'attenzione sul risorgimento e sulla resistenza, facendo in modo che l'immagine, l'interpretazione di questi due eventi fondamentali per la nostra storia fossero in qualche maniera assorbiti e assimilati. Secondo una certa interpretazione, attribuendo loro un determinato significato funzionale ai bisogni di riconoscersi come comunità coesa e unita all'interno dei confini nazionali. E abbiamo così parlato anche dell'importanza dei ricordi comuni. Abbiamo visto specialmente nel collegamento fra lingua e letteratura, laddove i ricordi comuni non ci sono. È importante crearli, anche inventarli, falsificando la verità, però ciò non toglie quanto sia importante avere dei ricordi comuni per poter determinare il passaggio da nazione a Stato-nazione. Inutile parlare del territorio storico, abbiamo visto anche con storia contemporanea il caso emblematico della battaglia di Bannockburn e quindi del territorio storico scozzese che doveva essere quello che dava i natali alla nazione scozzese, allo Stato-nazione scozzese, o ancor meglio il caso emblematico del Kosovo, la battaglia di Kosovo Podi e le contese fra i serbi, gli albanesi, eccetera. A questo aggiungiamo un universo riconosciuto e legittimatosi reciprocamente fra diritti e doveri. Questa è una base indispensabile per determinare il passaggio dalla nazione allo Stato-nazione. Ma poco fa vi ho detto, nel momento in cui uno Stato-nazione lo si costituisce, succede anche in Italia dal punto di vista istituzionale, è sorto, ma veramente occorreva fare gli italiani, cioè integrarli, portarli all'interno della nazione. Vediamo un elemento che in genere non consideriamo mai in questa sua accezione politica, lo sport. Quanto se e quanto è importante ai fini del nostro discorso e dei nostri ragionamenti. Allora, il club alpino francese nasce nel 1871, ossia un anno dopo la sconfitta di Sedan. Probabilmente molti di voi, e non a torto, diranno che si tratta anche di una coincidenza. Probabile che non ci sia nessun nesso di causa ed effetto, però certamente il 1870 abbiamo visto che crea un determinato scenario in tutti gli aspetti della vita collettiva francese e il club alpino nasce con le finalità di ogni club alpino di far conoscere e amare la montagna, ma la montagna non in senso lato, la montagna del territorio, la montagna che forma il paesaggio di quel paese. Il club alpino francese ha come compito, se lo pone, è una delle finalità, far conoscere la patria e far conoscere la montagna. E inoltre, per praticare questo sport, bisogna essere dotati di alcune qualità fisiche. È uno sport impegnativo che necessita di allenamento. E in questo modo l'esercizio fisico si comincia a connotare come un dovere e un apprendistato patriottico. E i club alpini hanno esattamente questa funzione. In Italia la stessa cosa, si educa così alla tutela e alla difesa della patria. Spesso le montagne sono un elemento di confine, sono una separazione che divide due entità diverse. Pensate ai cacciatori delle Alpi di Garibaldi, che è lì che operavano esattamente dal nome sulle Alpi, e che fanno le loro incursioni per provocare gli austriaci, perché dobbiamo combattere la seconda guerra d'indipendenza senza essere noi il paese attaccante, non dobbiamo essere noi il paese aggressore. Ma nell'attività pratica quotidiana di vita e di esercizio sulle montagne si ha quello che ho definito un apprendistato patriottico, si impara ad amare quell'aspetto particolare di un paese, che è la montagna, e ad amare sia la montagna che il paese in cui essa, si trova. Diversamente dal club alpino francese, ci sono due esperienze significative, importanti, che servono per mettere in relazione alla nazione, allo Stato nazionale, l'attività fisica e l'attività sportiva, attribuendo ad essa un significato proprio di questa natura, culturale, pedagogico, formativo. Non è ancora lo sport inteso come una competizione tesa a far nascere delle stelle, delle star che si arricchiscono e vincendo gettano lustro sul loro paese. È ancora una forma diversa. Lo sport inglese e lo sport tedesco sono importanti in questo senso perché sono due modi diversi di concepire lo sport, di concepire il ruolo dell'attività fisica in un contesto che è la natura e il paese. Lo sport inglese, per esempio, è uno sport che tende a ridefinire i rapporti fra l'individuo e il collettivo. È lo sport di squadra, è uno sport finalizzato all'apprendimento di regole comuni che vanno rispettate a prescindere di uno spirito di squadra, è l'apprendimento verso la concorrenza leale. Ed è questa la cosa importante dello sport inglese. Diversamente, lo sport tedesco, nella nazione tedesca che si è formata con un processo lungo che abbiamo seguito in più di un'occasione, cosa emerge come elemento caratterizzante? Emerge il potere fisico, che equivale al potere spirituale della nazione. Potere spirituale si ha quando c'è potere fisico, e il potere fisico è raggiungibile se si ha potere spirituale. Ma se il potere fisico e spirituale è dell'individuo, beh, non è importante, deve essere dell'individuo e della nazione. E allora, in questo caso, l'attività fisica così concepita deve essere alimentata, incentivata dalle autorità, dallo Stato. E questo viene fatto attraverso la creazione di decine, centinaia, migliaia di società ginniche, che sono tutte quante legate all'idea della rinascita della nazione, che avviene attraverso una formazione, un percorso formativo che serve a mettere in contatto l'uomo con i suoi limiti, insegnargli come superarli e mettere insieme, associare la potenza e la forza interiore, sia quella fisica sia quella spirituale. Diversamente, lo sport di squadra comporta educazione fisica e intellettuale, più che spirituale. Perché intellettuale? Perché il gioco di squadra reclama l'importanza dell'allenatore, del mister, che rappresenta cosa? La strategia, le tattiche e le strategie da adottare. Lo sport di squadra serve a educare alla strategia e in ogni caso, nelle sue forme diverse, quali stiamo declinando adesso, lo sport si pone come uno strumento importante di integrazione nazionale. Se ne accorge e riflette di questo un giovane francese, aristocratico, un po' snob, che compie un lungo viaggio alla fine dell'Ottocento in Gran Bretagna. E al corrente di quanto accadeva nel mondo, delle continue guerre, spesso e volentieri guerre di breve durata, ma che comunque costellavano l'esistenza delle società europee, decide di fare dello sport un'attività formativa che si caratterizzi addirittura come una sfida, come una sorta di emulazione pacifica delle guerre che si combattevano quasi quotidianamente sul territorio europeo. E è esattamente, avrete capito, Pierre de Coubertin, famoso barone che ha coniato il celebre aforisma: l'importante non è vincere, è partecipare. Nel 1894 il barone de Coubertin crea il primo comitato olimpico. E soltanto 2 anni dopo ci sono le prime Olimpiadi, certamente non a caso si tengono in Atene. E lì, come dal 96 in poi, è un terreno di incontro e di scontro fra le nazioni, che tuttavia non si affrontano con dispendio di sangue, non si affrontano in una guerra, ma in una gara che esalta le virtù della patria che vince e che mette le squadre in condizione di comportarsi quasi come se fossero in guerra. Ci sono le uniformi con i colori delle nazioni, ci sono le bandiere, i gagliardetti, gli stendardi, ci sono gli animali totemici. C'è ogni squadra che si presenta non come una squadra sportiva, ma come una squadra in rappresentanza di una nazione. Ed è importante perché le nazioni si affrontano e si sfidano pacificamente e laddove si riesce a vincere è segno che c'è un'attenzione enorme al binomio potenza spirituale e potenza materiale, potenza fisica, e io aggiungerei potenza intellettuale. È uno sport che servirebbe nelle intenzioni del promotore delle Olimpiadi di evitare le guerre e fare delle Olimpiadi il momento di confronto quadriennale fra tutte quante le nazioni, per stabilire anche in quella occasione delle classifiche, magari un ordinamento gerarchico fra superiori e non superiori. Ma ci sono anche altri sport importanti ai fini dell'attaccamento al suolo patrio. E sono gli sport di spostamento, i cosiddetti sport di spostamento, più importante dei quali, e nasce non casualmente agli inizi del Novecento, è il ciclismo. Il primo Tour de France è del 1903. E il ciclismo cos'è se non il passaggio di ciclisti che si sfidano, sfide spesso disumane, in un paesaggio che in tutta la sua bellezza, dalle montagne, i laghi, le pianure, il mare, trasmette messaggi, come dire, sublimi agli occhi di chi guarda. E gli occhi di chi guarda in maniera sublime questi paesaggi sono quelli dei corridori, dei ciclisti che corrono, ma soprattutto quelli dei giornalisti che riportano sui quotidiani le gesta di questi nuovi eroi dell'inizio del XX secolo. Basterebbe leggere le cronache dei primi giri del Tour de France per cogliere dalle cronache delle tappe delle venature poetiche, delle vere e proprie dichiarazioni d'amore al proprio territorio, che viene descritto e raccontato con occhi trasognanti. E questo praticamente che funzione ha? Leggendo la cronaca, apparentemente o coscientemente, ci si dedica soltanto alla sfida fra campioni. Ma allo stesso tempo inconsciamente si assimila tutto quello che invece è contenuto nell'articolo, appunto quelle dichiarazioni d'amore verso un territorio che in quell'epoca non lo si conosceva. Erano pochissime le persone che potevano spostarsi o avevano motivo e modo per spostarsi. Fatta eccezione per i lavoratori stagionali o per gli emigranti, quelle erano epoche in cui si nasceva in un comune. Lì si consumava la propria vita e lì si moriva. Non c'era modo di conoscere il paese e uno dei sistemi, dei modi migliori per amarlo era quello di farlo conoscere e la cronaca dello sport di movimento diventa uno strumento essenziale per far conoscere il paese a chi lo abita, per far innamorare del paese chi lo abita. Voi immaginate nel Tour de France un cittadino dell'entroterra, un cittadino che vive a centinaia e centinaia di chilometri dalla costa, come può fare a immaginare cosa sia e quanto bella sia, che so, la Normandia, le coste della Normandia, oppure a un cittadino che vive sulle coste, quanto sia affascinante il paesaggio dell'Alsazia-Lorena o i castelli della Loira. Ecco, attraverso il ciclismo si raggiunge questo risultato, che non è, scusatemi, di poco conto. Dunque, a questo punto, un piccolo problema naturalmente dovuto alla metodica che utilizziamo per le lezioni. Se fossimo stati di fronte, avremmo naturalmente discusso di questo per concludere con questo tema una lezione, ma non ho la possibilità di cronometrare i tempi. Poi un conto è interrompersi durante la lezione per interloquire, interagire, un conto è parlare un po'. Fa anche strano a dire il vero, da soli davanti a un microfono. Quindi non ho la possibilità di cronometrare i tempi, per cui adesso quell'argomento è finito, dovrò attaccarne un altro e pertanto se vi trovate in difficoltà e volete prima lasciar sedimentare quelle cose, arrivati a questo punto bloccate e poi ricominciate. Perché? Perché il tema adesso ho portato una piccola variazione al nostro programma originario, in questo senso, mentre stavo finendo le lezioni sull'idea di Europa, mi è venuto in mente di intermezzare subito dopo o le lezioni sullo Stato nazionale, prima di passare all'Unione Europea e dunque i problemi ad essa connessi, come nasce, eccetera, eccetera, essendoci proiettati ormai sull'epoca contemporanea, mi è venuto in mente di recuperare il tema di un mio libro che tanti anni fa nacque proprio durante le lezioni di storia dell'Europa. Parlando di questi temi, mi venne l'idea di parlare, utilizzando il criterio dei greci, della contrapposizione, di parlare a contrario, no? Di parlare dell'Europa attraverso ciò che non è Europa. E infatti scrissi un libro che poi adottammo e fu il riassunto, insomma, mettere insieme le lezioni che tenni in quell'anno, se non sbaglio era il 2003. Il titolo del libro ormai fuori produzione è Un secolo di anti-Europa e infatti vorrei dedicarmi esattamente a questo, all'anti-Europa, cioè prima di parlare dell'Unione Europea, parlare di quelle esperienze che, a mio modo di vedere, sono negatrici delle istanze politiche, ma anche culturali dell'Europa, in primo luogo, prima ancora che dell'Unione Europea. E quindi, io penso di intrattenermi su questo argomento, dopodiché, essendo ormai arrivati proprio nell'epoca contemporanea, parleremo dell'Unione Europea. I fenomeni ai quali ho deciso di dedicare la mia attenzione, definendoli manifestazione di un pensiero anti-europeo, sono il comunismo, il fascismo, il nazismo e l'americanismo. Ma badate bene che dietro c'è sempre la domanda che ho posto agli inizi: cos'è l'Europa? E quindi quali stati possono legittimamente invocare la loro appartenenza al vecchio continente. Dunque, dalla fine del secondo conflitto mondiale, io ritengo che sia diventato sempre più urgente dare una risposta a quella domanda. C'era l'urgenza dovuta dalla contingenza, ma c'è anche il bisogno di ripensare al nostro passato per trovare una risposta coerente che ci aiuti a capire come sia stato possibile generare in un trentennio idee e azioni le cui conseguenze hanno marcato per sempre in modo indelebile la nostra civiltà e come tutto questo può essere evitato per il futuro. Abbiamo avuto due conflitti mondiali con milioni di morti, dittature al potere, genocidi, genocidio degli armeni, non parliamo della Shoah degli ebrei. L'annichilimento della ragione, una coscienza e una morale sepolte insieme come vittima di una barbarie a cui non sappiamo dare una spiegazione. E allora, come rispondere all'antica e perenne domanda che cos'è e cosa vuole essere l'Europa? Come recuperare la nostra antica funzione di faro della civiltà, ossia quello che ci aveva caratterizzato fin dall'antica Grecia, contrapponendoci alla barbarie dell'Oriente. Quello che intendo fare è esattamente contribuire a trovare una risposta, considerando, almeno io personalmente, che oggi più che mai il punto è tentare l'individuazione di risposte che affondino nella cultura e nella storia e che però siano sentite come proprie da tutte le popolazioni che intervengono in questo, chiamiamolo, dibattito, cioè in questa questione portando le loro proposte. Tutte le popolazioni coinvolte affinché l'allargamento europeo possa essere riconosciuto unanimemente come frutto e patrimonio delle genti interessate. Un discorso complicatissimo oggi perché la disaffezione nei confronti dell'Europa motivatamente è scemata moltissimo. Questa analisi, come vi dicevo, è limitata al Novecento, anche se penso che, almeno in conclusione, farò qualche incursione nei secoli passati, almeno quel po' che mi sembra necessario per comprendere meglio alcuni passaggi della mia riflessione. Il Novecento è quindi l'oggetto della nostra attenzione. È oggi ancora definito il secolo della barbarie, il secolo del male, l'epoca della secolarizzazione e delle più grandi tragedie della storia. È al tempo stesso è il secolo della modernità, di un progresso così rapido e profondo da trasformare completamente la fisionomia del nostro pianeta nell'arco di un cinquantennio. Come vi dissi durante la lezione sulla crisi di fine secolo, è un cittadino della seconda metà dell'Ottocento. Si sarebbe trovato a suo agio, essendo simili le condizioni, se per magia, con la macchina del tempo, fosse stato proiettato indietro, 100, 150, 200 anni. Diversamente, se questo fosse accaduto ad un cittadino dei primi anni del Novecento, e fosse tornato indietro nel tempo anche solo di un ventennio, si sarebbe trovato in un mondo del tutto diverso, persino ostile. Le scoperte tecnologiche, io spero che ricordiate la lezione su appunto la crisi di fine secolo, parlammo esattamente di questo: la luce, la corrente elettrica, il motore a scoppio, le fibre sintetiche, gli antibiotici, la macchina da scrivere, pneumatici, dinamite, sommergibili, bla bla bla. Avevano trasformato in pochissimi anni, in una manciata di anni, non soltanto il panorama, ma anche la cultura, gli stili di vita, la mentalità e i valori, cose che sono strettamente collegate l'un l'altra. E questi eventi fondamentali nella storia dell'uomo, che in poco tempo furono importati ed esportati in tutti gli angoli del pianeta, furono possibili in Europa e non a caso. Quelle scoperte tecnologiche non erano certo frutto del caso, dell'intuito, del genio di poche persone, ma la conseguenza di un sistema. Era un sistema non soltanto nazionale, ma appunto degli stati che facevano parte dell'Europa e che avevano un elemento in comune, avevano una comune cultura, valori condivisi. Vi ho già parlato della divisione politica, ma dell'unione culturale dell'Europa, all'interno della quale, declinata in diversi modi, ma noi dobbiamo prendere il significato di queste cose e non scendere nel dettaglio. Delineata in diversi modi, c'era l'affermazione del valore della libertà. Quello che segna la differenza fra l'Europa e gli altri continenti è esattamente l'idea di libertà individuale, il fatto che coesistano più culture e più istituzioni, una pluralità sicuramente positiva e arricchente, che però allo stesso tempo fu divisiva, generò anche contraccolpi gravi e pericolosi per la stessa esistenza dell'Europa. Infatti, l'Europa segna che cosa? È segnata anzi da cosa? Da una lunga storia di guerre per la supremazia l'uno sull'altro, e questa storia di guerre si è alternata con il pieno dispiegarsi delle diversità portate da diverse culture. Scontri secolari ci hanno opposto e hanno fatto sì che gli stati europei si combattessero delle guerre che ho definito a geometria variabile, cioè stati che facevano parte di una coalizione, pronti a cambiare coalizione pur di impedire al pretendente di turno di imporre la propria supremazia sul continente. Coalizioni variabili, politiche matrimoniali, per uno sbocco al mare, un pezzo di territorio, eccetera. Ma nessuno avrebbe tollerato la supremazia di uno su tutti. Basta pensare al già citato poco tempo fa, non ricordo quale lezione, Napoleone e la Lega e l'alleanza che si formò contro di lui, che praticamente riuniva tutti gli altri stati europei. La Francia, la Spagna, l'Inghilterra, l'Italia, la Germania, il Portogallo, siamo tutti protagonisti di una perpetua girandola di alleanze mutevoli che dura almeno fino alla grande carneficina del 1914-18.